Bluesland, un blues come forse non l'avete mai sentito prima, una vecchia storia piantata nel contemporaneo, di e con Maurizio Pugni.
Con il passare del tempo mi sono sempre più spesso trovato a dovermi musicalmente confrontare in territori vicini alla produzione e quindi alla costruzione di un sound che viva di peculiarità specifiche, ma allo stesso tempo di un sound che prenda per mano la tradizione e l'accompagni senza paure nell'oggi. Spesso è altresì difficile, in questo contesto, entrare in vibrazione con gli altri, che siano musicisti, appassionati o promoters, in quanto è come se li vai a sfilare da sotto il loro culo lo sgabello delle loro certezze, abitudini o posture culturali, anche se tale voglia di nuovo è parcheggiata in loro. In questo ruolo dobbiamo quindi solo fargli capire come questa macchina del tempo va messa su strada. Gli elementi su cui voglio riflettere un attimo sono basati su uno studio personale stimolato dal mainstream, quel mainstream che mi torna sempre utile per arrivare oltre il recinto. Nella mia maniacale ricerca, che svisciri e ricucia poi insieme i lembi della tradizione con quelli del contemporaneo, il risultato, mai definitivo, in quanto il contemporaneo si sposta da sotto il nostro culo di continuo, mi è facile restituirvelo utilizzando due maestri della produzione. Due vecchietti moderni, dotati a mio avviso, di una visione del contemporaneo assoluta. Quincy Jones, per quello che concerne il jazz, la black music e il pop da 50 anni a questa parte, T-Bone Burnett, per gran parte di ciò che ruota attorno alla musica americana di orientamento roots e alla sonorizzazione dell'immagine cinematografica dagli anni 70 ad oggi. Le intuizioni che questi due grandi nomi hanno messo su strada hanno generato delle produzioni che generassero a loro volta poi quella che alcune puntate or sono chiamai etica del contemporaneo. Tecnicamente e paradossalmente, in ognuno di questi casi, tale lavoro ha generato e genera una sorta di identità sonora uniforme. Una sorta di Quincy Jones Sound e T-Bone Burnett Sound, se possiamo chiamarli così. Non vi sto a tediare con le loro storie personali, che sono comunque parte integrante della storia della musica ormai, sia come musicisti che compositori, che arrangiatori, che produttori appunto, ma vi faccio notare come questi due vecchietti abbiano sempre avuto il senso di come ed in quale modalità si costruisce il contemporaneo. Spesso con delle puntate qualitative superlative, altre forse un po' meno, non sta a me a dirlo, ma comunque sempre dentro a delle identità sonore ben precise ed ancorate al presente, anzi ai vari presenti che hanno vissuto. Faccio quindi due esempi, uno a testa, stabilizzandoli temporalmente attorno al 2019. Partiamo quindi da Quincy Jones. Jones a New York organizza il cosiddetto The Shirt, Soundtrack of America. Sono 5 notti con mediamente 5 artisti a notte, che secondo lui sono o saranno il sound dell'America, soprattutto black, da lì ai prossimi anni. Sto parlando, nel bene e nel male, di uno che ci ha preso abbastanza in questi 50 anni di storia della musica. Sia che avesse prodotto ed arrangiato Clark Terry, Ella Fitzgerald e Count Basie, Ray Charles, Tony Bennett, piuttosto che Aretha Franklin, Michael Jackson o Frank Sinatra, piuttosto ancora che We Are the World per la Family in Etiopia, per non parlare della sua carriera da trombettista jazz prima del suo aneurisma avvenuto nel 1974. Studiai quindi a fondo l'edizione di quell'anno, svoltasi tra il 5 e il 14 aprile del 2019, in quanto mi incuriosirono delle grosse novità in termini di suono e di coerenza geometrica per quello che riguarda il suono stesso. C'è da notare che a parte Quincy Jones, non a caso nel team organizzativo c'erano, e credo ci sono ancora, Steve McQueen, non l'attore defunto protagonista di Papillon, ma lo scultore, sceneggiatore e regista inglese di film quali Shame, 12 anni schiavo, Widows, eccetera. Il grande tastierista Greg Fillinghames, Stevie Wonder, Eric Clapton, Toto, David Gilmour, Michael Jackson, eccetera, eccetera. L'antropologa Maureen Manon, famosa per i trattati di antropologia afroamericana, e lo scrittore, professore, filosofo Matthew Morrison, che si occupa di relazioni tra i nativi e gli afroamericani. Non c'è un filo trasparente, almeno a livello comunicativo, che collega il popolo afroamericano ai nativi americani attraverso la ricerca e quindi la produzione di un suono che faccia da collante antropologico, una specie di black music fondata sulla tradizione ma orientata al contemporaneo di due popoli per due vie differenti, schiacciati, decimati, colonizzati in un caso, deportati, sfruttati, schiavizzati nell'altro. Detto ciò, se osserviamo solo alcuni artisti che parteciparono a quella edizione, tra loro vediamo ad esempio P.J. Morton, John Batiste, Sam Henshaw, Judith Hill, Don Flemos, Corey Harry, Melanie Fay, Terrace Martin, Keon Harold, Richard Bona, Fantastic Negrito. Insomma, tanto materiale umano e musicale, poi diventato il contemporaneo e la black music di oggi. E tanta roba che ascolto e uso per inseminare, perdonatemi l'espressione, una nuova mia identità sonora, in questo caso provinciale, ma certamente che prova a guardare fuori dalla finestra. La prima considerazione che condivido con voi, la prima che mi saltò in mente guardando il cast, è che tutti gli artisti sono o sono stati dei produttori. Quindi, grandi musicisti, grandi performer, grandi cantanti, ma soprattutto produttori di suono. Allo stesso tempo sono tutti performer black e qui siamo spacciati. La seconda considerazione altresì è questa: è completamente assente per la prima volta il pop, quello inteso come Madonna, eccetera, il super mainstream per intenderci. Quasi tutta black music di chiara provenienza Motown o, come nel caso di Richard Bona e Don Flemons, musica tradizionale contaminata.
Seen marching like this. Don Flemons is marching backwards up the mountain. That is the world famous Grotto beat.
started coming out of the grotto, and they are marching backward up the mountain. Now they're rocking from side to side. Watch them. You've never seen dancing like this. Now they're spinning around.
If you won't come down, can't you bring us up?
Feel the beat, feel the beat, feel the beat, grotto beat, feel the beat, feel the beat, feel the beat, grotto beat.
Terza considerazione, la black music viene messa, ripeto, anche guardando il cast questa volta organizzativo, come anticipavo precedentemente, a contatto con l'arte dei nativi americani. Gli intrusi per obbligo, importati e martorizzati dalla schiavitù, accanto ai veri padroni di casa trucidati fino alla quasi estinzione, entrambi dalle stesse mani bianche. Nel caso dei nativi americani si parla di oltre 110 milioni di persone uccise in 500 anni. Leggetevi, se non l'avete mai fatto, o lo Olocausto americano di David Sternhardt. Ultima considerazione collaterale. Trovare Don Flemos, ad esempio, nel programma, dentro la squadra Quincy Jones Black Music, con il suo bluegrass nero, mi colse un po' di sorpresa. Ragionandoci meglio, però, maturai che stava venendo a galla, velocemente, molto bluegrass contaminato dallo spiritual e dalla musica dei nativi americani. Anni fa, l'unica band afroamericana giovane che conoscevo, che suonava bluegrass di quello stampo lì, e con la quale, tra l'altro, ho avuto l'onore di condividere il palco al Notodden Blues Festival in Norvegia, era la Caroline Chocolate Drops, dove militava Rhiannon Giddens. Ora, anche il fenomeno Rhiannon Giddens, sia con i suoi dischi da solista, che attraverso le sue collaborazioni, come ad esempio quella con Francesco Turrisi, che con progetti tematici fatti assieme ad altre black squaws, se così possiamo definirle, come Alison Russell e Leila McKell, ad esempio con questo album, Songs of Our Native Daughters. dicevo, tutta questa roba è quel mix lì, bluegrass, black music e riferimenti alla musica dei nativi americani. Autocommiserandomi con il progetto Sacromad, tolto il bluegrass, stiamo mettendo questi elementi come ingredienti in una visione che abbiamo chiamato Overground e fatta di sacro fango del contemporaneo, appunto. Mi sposto un attimo sull'altro produttore che ho citato prima, T-Bone Burnett. Ho seguito la sua carriera da musicista sin dal 1972, quando uscì con l'album The B-52 Band and The Fabulous Killers. Ma come costruttore del suono altrui, Los Lobos, Robert Plant ed Alison Krauss, Elvis Costello, Elton John, Cassandra Wilson, Rhiannon Giddens, AJ Croce, Diane Kroll, Robert Randolph, Willie Dixon e decine di altri, credo che abbia sempre avuto dei colpi di genio assoluti. Per non parlare poi delle colonne sonore scritte per il cinema, a partire da tutti i film dei fratelli Coen, compreso Il Grande Lebowski, e serie TV, da Grey's Anatomy al recente True Detective. Ora, True Detective, la serie TV che molti di voi conosceranno, è una dimostrazione in termini di contenuti, dinamiche e suggestioni della mia idea di musica da affiancare a quanto detto sopra, in cui la musica è messa fuori dal contesto, ma da fuori rende il contesto ancora più forte. Sembro matto, ma non lo sono del tutto. Seguite il mio ragionamento, che poi è figlio di tanti altri ragionamenti, black music e quindi blues compreso. Qui alcuni degli artisti impiegati da Barnett per comporre le suggestioni musicali della serie True Detective, solo per citarne alcuni, sono Cassandra Wilson, il giovane Logan Ledger, John Batiste, Mickey Newbury, Leonard Cohen, Lara Lynn, The Handsome Family, The Black Angels, Nick Cave, Anderson .Paak, i Neville Brothers, Robbie Robertson.
Was a mystic, knew the secret of the trance. And Sitting Bull, the great apostle of the ghost dance. Come on, Comanche. Come on, Blackfoot. Come on, Shoshone. Come on, Shire.
Questo argomento mi appassiona sempre più e credo che oggi sia la chiave del compromesso tra il contemporaneo e la storia studiata, in un loop in cui la storia studiata è al servizio del contemporaneo e viceversa. Ma quali migliori parole se non quelle rilasciate da Barnett stesso in un'intervista sempre nel 2019, proprio in riferimento a True Detective? Ad un certo punto spiega il suo modo di vedere la sonorizzazione delle immagini, concetti assolutamente trasportabili in un momento in cui si va a cercare di costruire una vera produzione o un vero e proprio show musicale. Nel caso di una produzione musicale, di un artista o di una band, i capitoli possono essere benissimo le nostre canzoni, il film, lo show. Parlando di esecuzione, dice quindi: non stavamo suonando realmente, nel senso, non stavamo suonando melodie per i personaggi o per l'azione, cercando di manipolare il pubblico. Stavamo suonando il vento e l'atmosfera, gli alberi e i suoni antichi, come li chiamava Bill Monroe. Tutta la musica contenuta lì, che sia di ispirazione o scritta, sembra emergere dal personaggio, anche se apparentemente in contraddizione con il personaggio, in quanto stavamo davvero suonando il suo inconscio e lo stavamo facendo usando anche la musica elettronica. Ma qui dico cosa intendo per musica elettronica, oltre a quella a cui state pensando voi. Se hai una chitarra acustica, ci metti un microfono davanti e la suoni e il suono lo manipoli o anche no, questa è musica elettronica. Beh, in quest'altro passaggio, che è poi l'essenza di quello che voglio dire, Barnett ci fa capire invece come si crea una narrazione indipendentemente dalla cornice, anzi generandola fuori dalla cornice, mentre il tutto risulta più forte emotivamente e, per paradosso, più coerente. Dice: inizio ad osservare le immagini e a vedere se quelle immagini possono accettare la mia musica. Ho messo in campo, per esempio, più di 100 canzoni per una sola sequenza. Ma poi, ad un certo punto, stavamo suonando solo il tono e il mondo in cui si trovava, e non necessariamente la retorica che quel mondo richiamava già con le immagini. Non c'era bisogno di sottolineare con la musica quello che si vedeva. La musica in True Detective ha lo scopo principale di aggiungere feeling, anche se contiene chiaramente alcuni indizi letterari inerenti alla trama generale. La maggior parte della musica riguarda il sentimento, ma un altro grande tema è la memoria. E sai, molte delle canzoni hanno a che fare con la memoria, anche se non sto cercando di colpire le cose nella vostra testa. C'è ad esempio una scena su cui stavamo lavorando. Era ambientata in un bar per motociclisti. Ho provato a commentare tale scena con una melodia, una ballad intitolata Invisible Blue, di un giovane ragazzo di nome Logan Ledger.
But boy, you can feel you won't find.
chitarrista, entrò e disse: beh, sai, questa canzone non l'ascolterebbero mai in un bar per bikers dell'Arkansas. E io risposi: sì, è vero. E così, per provare, gli ho tirato fuori Steve Earle e l'ho inserita. Improvvisamente il tutto non era più True Detective, non andava bene, mentre l'altra canzone corrispondeva al tono e all'umore della cosa, nonostante i motociclisti non ascolterebbero mai quella canzone. Quindi ecco dove volevo arrivare. Quincy Jones delinea un sound e lo elegge a mainstream. T-Bone Burnett prende un sound da fuori e lo spara dentro, rendendolo il tono della narrazione, e non necessariamente con le suggestioni che la retorica di quella narrazione avrebbero richiesto. La gente che vede il film, mio cugino che ama True Detective, non lo sa, ma è condizionato dalla musica dipinta fuori dalla sua cornice originale. Qui sta il collegamento tra la tradizione ed il contemporaneo. E il bello è che la tradizione arriva all'oggi, ma all'oggi arriva solo al domani, mentre prova a trasformarsi in tradizione. Ma lo sarà solo se la tradizione di domani, oggi, sarà contemporanea.
Flip-flopping in my sleep all night. I need to know if we can make it right. Make it right.
I'ma say, do what you can, gotta be a holy man. You could tell that I'm a know your man by the way that I talk, the way that I walk. And I wanna see your pretty face light up like the city in springtime, light up like the crowd when I rhyme, light up like shine. Get it? I know you don't like to dance in public, but I love it when you get loose and show your toes, show your toes. Get loose and show your foes. Let's show it.